Cari amici, pace e bene a voi tutti, benvenuti alla nostra preparazione alla liturgia di domenica prossima, la diciottesima del tempo ordinario dell'anno C, che vogliamo iniziare come sempre, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Vangelo di questa domenica ci riporta un insegnamento molto semplice, preciso, puntuale di Gesù e molto forte, sull'attaccamento al denaro. Lo spunto di questo insegnamento viene dato dal fatto che viene chiesto a Gesù da alcuni di fare da giudice sulle eredità che dovevano spartire. E lì Gesù non ne vuole neanche, non ne vuole sapere, dice: chi mi ha costituito giudice tra di voi? Ecco, mi viene da sorridere pensando appunto come l'uomo sia sempre fondamentalmente lo stesso, quello di 2000 anni fa e quello di oggi. Sappiamo bene quello che può succedere nelle nostre famiglie quando c'è da dividere un'eredità. Perché dico quello che può succedere? Perché grazie a Dio non è che succede sempre, sempre così, non è che sempre finisce con l'avvocato, con le cause, con persone, fratelli e sorelle che non si parlano più per anni. No, grazie a Dio ci sono belli esempi di famiglie dove i genitori hanno saputo trasmettere una visione cristiana del mondo, della vita, e quando si è trattato di dividere l'eredità hanno saputo viverlo e sanno viverlo con semplicità, con generosità e con saggezza. Mi ricordo una volta un mio confratello che mi raccontava che era stato molto edificato andando a trovare una famiglia che da poco in lutto per la morte del genitore, che li ha trovato riunita la famiglia, l'hanno fatto entrare, c'era una riunione di famiglia, essendo lui il parroco, è capitato lì casualmente, l'hanno fatto entrare e stavano dividendo l'eredità. Il fratello maggiore che chiedeva, ecco, avevano fatto le parti, poi cominciando dal più piccolo, diceva: tu quale parte vuoi? Questa è una cosa molto bella, perché quando si vive il Vangelo la vita diventa più bella, più semplice, e il mondo ha veramente bisogno di conversione. Ma il brutto è che sono spesso anche le famiglie che si dicono cristiane, che frequentano le nostre liturgie, che poi in queste circostanze non danno un bel esempio. E Gesù in questo caso riporta l'insegnamento di questa parabola che richiama un po' l'insegnamento del Coelette, che è stato messo come prima lettura: vanità delle vanità, tutto è vanità. Dice: chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare la sua parte a un altro che non vi ha preso parte, eccetera. Gesù racconta quell'altra parabola in cui dice: la campagna di un uomo ricco fece un raccolto abbondante, dice: che farò? Costruirò dei magazzini, metterò tutto dentro e starò in pace, in serenità per diversi anni e potrò godermela e spassarmela. Stolto, dice, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai raccolto, di chi sarà? No? E dice: e così è di chi accumula tesori per sé, non si arricchisce presso Dio. Ecco, questa bramosia che ha l'uomo è una ricerca disordinata di una ricchezza che è quella sbagliata. L'uomo deve cercare la ricchezza, ma quella vera, no? E Gesù ci ha indicato la strada per arricchirci davanti a Lui e di quella ricchezza che non sarà deturpata, non sarà rubata e non sarà consumata, no? È la ricchezza di chi ama, chi è capace di amare, di servire, di donare, accumula tesori, no? Davanti a Dio. Sono tesori eterni. Chi accumula qua giù, chi costruisce qua giù, sono se non l'ha fatto per amore e con amore, perde tutto, perde tutto. E io mi è rimasto impresso a me molti anni fa, quando mia sorella, che è poverina per tutta la vita, adesso non ce l'avrei mai avuta, adesso poverina è molto malata, e ha sempre sognato una casa sua e non era riuscita ad averla, è sempre stata in affitto, però grazie a Dio ce l'hanno sempre avuta, e anche una bella casa. Però lei sognava sempre una casa sua, e un giorno, andando a trovarla, mi fece vedere, dice: guarda questa casa com'è bella, no? Mi fece vedere una bella villa. Cioè, il proprietario l'ha appena finita di costruire, e lui è morto, mi disse, no? Sono rimasto veramente colpito. Ma questa è storia di ogni giorno, insegnamenti veri, autentici, che Gesù ci ha trasmesso anche nel Vangelo con questa parabola, no? È così vero, così riscontrabile quello che dice Gesù, no? Che non bisogna attaccarsi alle bene di questa terra, che bisogna arricchirsi lassù, però com'è difficile anche viverlo, perché siamo tentati sempre di accumulare tesori qua giù. È la tentazione che offusca la nostra mente, ci fa vivere male, no? Mentre, ecco, il Signore ci chiede questo distacco, nella fiducia, nella provvidenza, quell'altro passo bello che Lui ci ha dato nel Vangelo, quando dice: non affannatevi, ogni giorno basta la sua pena, guardate gli uccelli del cielo, i gigli del campo, no? Quello che ci dice Gesù, cioè, non di essere dimentichi delle cose di qua giù e vivere una vita, ecco, tutta proiettata nel pensiero dell'aldilà, non dice questo, dice: non affannatevi, fate in modo che, ecco, le cose della terra le viviate, le preoccupazioni ci sono, ma senza affanno. Perché? Perché sappiamo di avere un padre che ci accompagna con il suo amore, che ha contato i nostri capelli e che sa di che cosa abbiamo bisogno prima ancora che lo chiediamo. Cercate prima di tutto il regno di Dio, cercate il regno. La nostra ricchezza deve essere il possesso, vostro è il regno, vostro è il regno. E il regno è dove abita Dio, il regno è la nostra anima inabitata dalla Santissima Trinità. Quando noi abbiamo questo, ecco, siamo veramente persone ricche, ricche, che non hanno paura. La ricchezza materiale porta nell'uomo sempre la paura di perderla, perché c'è l'assillo dei ladri, l'assillo della disgrazia, l'assillo di qualche cosa che possa rovinare questa ricchezza. Chi possiede Dio invece non ha paura, perché vive la ricchezza vera, quella che nessuno ti può togliere, no? Chi ci separerà, dirà Paolo, da questa ricchezza che è l'amore di Cristo? Chi mi potrà mai separare, né morte, né disgrazia, né alcuna cosa a questo mondo potrà separarmi da questa ricchezza dell'amore di Dio in Cristo Gesù? La seconda lettura poi ci riporta un brano della lettera ai Colossesi che stiamo leggendo in queste domeniche. È un brano molto bello che ci invita a guardare le cose del cielo. Dice: cercate le cose di lassù, dove è Cristo seduto alla destra. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi siete infatti morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. No? Ecco, certamente, come dicevo prima, questo guardare le cose di lassù è vedere la realtà in cui viviamo alla luce delle cose di lassù, perché non possiamo semplicemente stare distrattamente sempre a guardare lassù, come ci mostra Luca, no? Quando ci parla dell'ascensore, dell'ascensione di Gesù, e gli angeli dicono agli apostoli che stavano lassù stavano con gli occhi lassù: oh, dice, guardate che avete una missione, andate, state lì a guardare il cielo. Quindi non vuol dire il Signore che dobbiamo stare come imbambolati a guardare lassù, ma vivere le realtà della terra con questo sguardo divino, sapendo che tutto passa, e questa realtà è un segno di un'altra realtà più grande e più bella che ci aspetta, perché noi siamo pellegrini qua giù, la nostra vera patria è lassù. E poi La seconda parte di questo brano ci parla dopo aver detto che noi siamo morti, che la nostra vita è nascosta in Cristo, in Dio, ci dice che dobbiamo svestirci dell'uomo vecchio e rivestirci dell'uomo nuovo. Qui c'è tutta la spiritualità del cristiano, del Nuovo Testamento, che va riscoperta, va approfondita, va capita, va vissuta. E nel battesimo noi siamo la nostra realtà dell'uomo vecchio è morto con Cristo. Adesso vive l'uomo nuovo che è germinato in Cristo, la nostra identità è in Cristo. È per questo che Paolo dice: voi siete morti, morti perché la nostra vita ricevuta da mamma e papà attraverso la trasmissione della vita umana che abbiamo ricevuto dal loro atto di amore, non c'è più, nel senso che adesso la nostra vita è quella di Cristo, la vita eterna di Cristo, che è Lui, è vita eterna e scorre dall'eternità, adesso scorre in noi, per cui noi siamo più di Cristo che dei nostri genitori, perché la vita che abbiamo assunto, che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, è morta nel battesimo. Noi adesso viviamo della vita di Cristo. Ma fenomenologicamente la vita umana che abbiamo ricevuto dai nostri genitori si sviluppa con la nostra fisicità, la nostra corporeità, quindi è morta nel sacramento, sì, è morta nel sacramento, ma fenomenologicamente c'è e continua e cresce con la nostra vita umana. Diciamo, noi invecchiamo, questo voglio dire, no? Però ecco, in questo sviluppo della nostra vita umana, la vita divina che abbiamo ricevuto in Cristo deve prendere anche fenomenologicamente il sopravvento. Cioè, un discorso un po' difficile, cerco di farmi capire. Nel battesimo la vita umana ricevuta dai nostri genitori è morta a livello sacramentale, non esiste più. Noi non viviamo di quella vita dal battesimo in poi, viviamo della vita di Cristo, che è la vita divina che scorre dall'eternità. Non è una vita che viene, qualcosa che viene innestato in me, nasce in questo momento in me, ma è la vita eterna che scorre dall'eternità in Cristo, nel quale io vengo innestato, vengo immerso, e scorre la sua vita in me, che deve crescere. Ma ciò che è avvenuto a livello sacramentale deve gradualmente realizzarsi nella nostra vita, con la maturità anche della nostra crescita umana, con la corrispondenza della nostra libera adesione a questa vita. Noi vediamo che la vita di Cristo cresce, deve crescere, almeno questo siamo chiamati a collaborare con la nostra libertà, e la vita di quell'uomo vecchio legato alla natura umana che abbiamo ricevuto dai nostri genitori deve diminuire. Il che vuol dire, ecco, che, come dice Paolo, ecco, ci siamo rivestiti di Cristo, dobbiamo rivestirci e spogliarci dell'uomo vecchio. Ora, questo evento, che nel sacramento ha la sua pienezza sacramentale, nello sviluppo della nostra vita si realizza gradualmente attraverso la collaborazione della nostra volontà. Per cui noi ci spogliamo dell'uomo vecchio nella misura in cui aderiamo a Cristo, a questa vita che scorre in noi, e lasciamo crescere in noi, la vita di Cristo. Ora, il problema più importante per la vita spirituale, per la crescita di questa vita spirituale, è comprendere dove ci situiamo noi, il mio io personale, la mia identità più profonda, dove si situa, dove è. Ora, non è più nell'uomo vecchio, non è più nell'uomo vecchio, nell'uomo sedotto dalle sue passioni, nell'uomo condizionato dalle sue fragilità e dalle sue debolezze. Tutte cose che noi sperimentiamo e sentiamo nel nostro cuore, ma non è lì la mia identità. Cioè, io posso sentire un trasporto per cose basse e meschine, ma io non sono il basso e il meschino. La mia identità è in Cristo, nella bellezza, nella santità, nello splendore di quel Figlio di Dio che Lui ha realizzato in me, donandomi la sua vita. Quindi il primo punto più importante per la crescita della nostra vita spirituale è comprendere che la mia identità è nella bellezza di Cristo, la mia verità, il mio vero io, il mio vero Armando, non è quello che sente pulsioni basse e meschine, ma è quello che è attratto, innamorato da quella vita che scorre in sé e che deve crescere. Questo è molto importante capire dov'è la mia identità. Io sono, dopo il battesimo, la mia identità in Cristo, quindi è bellezza, è santità, è verità, è entusiasmo, è gioia, perché Lui è così. Quindi, prima di tutto, avere questa consapevolezza che la mia identità è lì. E quindi aiutare, guardare, a lasciarsi sempre attirare di più da questa identità in Cristo, guardando Lui, fissando il nostro sguardo su di Lui, e in questo modo quello che si è realizzato nel battesimo in maniera sacramentale, in modo perfetto, si realizza anche con la nostra collaborazione, in quanto ci lasciamo sempre più attirare dall'uomo nuovo che è Cristo e che vive in me. E possiamo dire, ciascuno di noi, perché appunto battezzati, non sono più io che vivo, ma è il Cristo che vive in me. La mia identità è nuova, è cristica, è in Lui. Ora, uno degli smagli fondamentali dell'educazione spirituale, pedagogica, che abbiamo vissuto in passato e ancora oggi, è voler aiutare questa crescita dell'uomo nuovo in noi, puntando il dito e combattendo una vita spirituale improntata esclusivamente alla distruzione in noi dell'uomo vecchio, dei peccati, delle fragilità, delle meschinità che possono sorgere in noi a causa del retaggio del peccato originale. Cose giuste, cose belle, ed è giusto e buono ammazzare l'uomo vecchio, sì, però per ammazzare l'uomo vecchio con più certezza, con più forza, con più profondità, è molto più agile, molto più semplice, molto più proficuo lasciarsi attirare dall'uomo nuovo, guardare l'uomo nuovo più che guardare le mie debolezze, guardare il Cristo in me che vuole crescere, la sua bellezza, la sua santità, il suo splendore, e attirati da Cristo, innamorati sempre più della bellezza che ci spoglieremo sempre più meglio e più velocemente di ogni bruttezza. Fondare la vita spirituale, il combattimento spirituale sulla caccia al difetto predominante non è così proficuo come impostare la mia vita spirituale nel tener fisso lo sguardo su Gesù. Perché quel Gesù che è splendore, grazia e bellezza mi attira, e attirandomi, se io sono attirato dalla bellezza, sarà più facile per me abbandonare ogni cosa brutta, perché chi è innamorato della bellezza è disgustato, si disgusta molto facilmente dalla bruttezza. E allora ecco il cammino del cristiano di gloria in gloria, come dirà Paolo, sotto l'azione dello Spirito Santo, per essere sempre più conformi all'immagine splendida del Figlio di Dio che è in noi. E concludiamo leggendo la preghiera di colletta di questa domenica. O Dio, principio e fine di tutte le cose, che in Cristo tuo Figlio ci hai chiamati a possedere il regno, fa che, operando con le nostre forze a sottomettere la terra, non ci lasciamo dominare dalla cupidigia e dall'egoismo, ma cerchiamo sempre ciò che vale davanti a te. Ecco, proprio così, cercare ciò che vale davanti a Lui, avere sempre davanti il bene, il bello, la verità, le cose giuste. Queste dobbiamo cercare, queste dobbiamo vivere, queste sono quelle cose che ci arricchiscono per sempre davanti a Lui. Pace e bene a tutti e grazie.